E allora, io, come vi avevo annunciato, in una giornata dove a Roma si manifesta contro la Fini-Giovanardi, la legge sulle droghe leggere che ha riempito le carceri di questi paesi di giovani che si sono permessi così di farsi una canna, invece i nostri cugini e le nostre cugine, in particolare spagnole, sono veramente sotto una manna pesantissima, lo dicevo poc'anzi. Quindi l'abrogazione della legge che permetteva l'aborto riempie automaticamente le piazze delle donne spagnole, donne che rivendicano la propria autonomia, che vogliono l'aborto libero e gratuito, anche se appunto qua in Italia si rifletteva che probabilmente è una tendenza molto europea quella di arrivare a poter abrogare le leggi vigenti sull'aborto. Allora, io intanto sono al telefono con Maria, che ringrazio di farci questo intervento, perché per noi è importante un po' anche per capire cosa sta succedendo.
Ciao a tutte.
Allora, intanto voi tu sei in un collettivo che ha proposto tutta una serie di iniziative già dai primi di febbraio, no?
Sì. Noi diciamo che più che un collettivo che si riunisce tutto l'anno, siamo un po' delle individualità da varie parti del femminismo autonomo, no? Di quello che è il femminismo non istituzionale, non collegato con nessun partito politico, né nessuna associazione. E in casi di emergenza come questi ci riuniamo e vediamo un pochino cosa dobbiamo fare.
Allora, intanto politicamente chiaramente si è potuti arrivare all'abrogazione di questa legge e non è stato particolarmente complicato per il governo di Rajoy, no?
Ma non è stato particolarmente complicato, perché io credo, la mia analisi un po' è che si inserisce in un momento di tanta merda in cui stanno succedendo tante cose, no? A livello di tagliare la sanità pubblica, di tagliare l'istruzione, da fare dei tagli su qualsiasi diritto, no, fondamentale del cittadino, detto un po' così, che questa cosa è passata un po', quasi un po', sai, sotto il tappeto. E non c'è stata una reazione così rapida, naturalmente da parte di determinati delle femministe, ovviamente, che c'è stata, no?
Certo.
Ci sono state manifestazioni da parte di tutti i tipi di femminismo, dal più istituzionale fino al più autonomo, però per loro è stato anche abbastanza semplice.
Certo,
e
immagino.
Per me viene un po' dal fatto che il fascismo non muore mai, sai, rimane a volte un po' come delle branci sotto una
partenza. Sì, su questo credo che la Spagna e l'Italia siano assolutamente sorelle siamesi, proprio più che cugine, visto che appunto anche noi viviamo di un codice fascista che ancora viene introdotto nella Costituzione repubblicana come fa comodo. Credo che l'ingerenza vaticana che noi qua ci viviamo lì poi non sia particolarmente più lieve, ecco.
Ma se ne ricordiamo qui gli anni di Zapatero, in cui sembrava che tutti questi diritti,
esatto,
civili, eccetera, eccetera, no? Che ci fosse un'avanguardia, detto un po' così, poi da un momento all'altro è stata bastata un po' di crisi economica per far riapparire, no, le braci di questo fascismo latente. Ma è sempre lì, se non si fa un lavoro di ricostruzione politico serio, è lì che rimane, no?
Certo. Senti, ti volevo chiedere, in queste iniziative che avete avuto una settimana dall'1 al 7, avete avuto degli obiettivi specifici o volevate solo scendere in piazza? Oppure, che so, avete manifestato, non lo so, sotto i centri di salute piuttosto che sotto le parrocchie, non so.
Guarda, noi abbiamo chiamato ci siamo riunite appunto dal femminismo autonomo, perché è importante, come a Barcellona il movimento femminista è molto molto forte ed è possibile anche appunto dividerci, no, tra femminismi istituzionali,
certo,
femminismi autonomi, femminismi anarchici, femminismi comunisti, cioè c'è un po' di tutto. E dunque abbiamo scelto come obiettivi soprattutto la visibilizzazione delle parrocchie, dunque dell'intromissione, no, della Chiesa nelle nostre vite. Uno degli slogan era appunto fuori i rosari dalle nostre ovaie, oppure se occupate i nostri corpi noi occuperemo i vostri templi. C'erano un po', diciamo, dilemmi così anticlericali, potenti. Poi al lato di questo abbiamo voluto visibilizzare la responsabilità del partito, del PP, no? Del Partito Popolare,
certo,
del partito di Rajoy, e dunque la loro responsabilità diretta nell'approvazione di questa legge. D'altro canto abbiamo anche voluto mettere l'accento su dei gruppi che sono presenti anche in Italia, che si chiamano gruppi Provida.
Sì.
Che sono una cosa orribile, sono
sì, veramente
persone...
orribilante, gente che dedica la sua vita a frullare le ovaie. Sì.
Sì, a giudicare le scelte delle altre persone, no? E loro sono gruppi soprattutto di famiglie super cattoliche che si dedicano, non so, a difendere il diritto di vita di questo feto senza pensare al diritto di vita della donna che poi lo porta in grembo, no?
Sì, e che vanno molto a braccetto con tutta una serie di realtà di destra che sono molto vaghe, cioè si definiscono di destra ma poi sono molto vaghe nella loro, diciamo, nel loro progetto. E qui abbiamo per esempio Milizia Cristi, che è esattamente appunto l'espressione appunto del pretame più bigotto oltre al fascista più infame, insomma, e vanno assolutamente a braccetto. Hanno ciclicamente qua tira una corona di fiori al Tevere al bambino mai nato. Del resto, voglio dire, Renzi, questo nuovo pidino di sinistra, ha inaugurato in Toscana il cimitero del bambino mai nato, quindi diciamo che anche qui dal punto di vista istituzionale quello che dovrebbe essere il partito di sinistra poi, ecco, partecipa in massa alle manifestazioni per la vita. Questo sicuramente.
Beh,
anche
le manifestazioni per la vita mi lasciano davvero sconvolta nel momento in cui ci sono dei CIE in città con centinaia di persone chiuse dentro senza nessun diritto a camminare libere, no? Per la città, con un reato di clandestinità che è assurdo. Poi quella vita lì non importa, però se importa la vita di un feto ancora non formato,
certo.
È una manipolazione politica talmente chiara che è vergognosa.
Certo, poi un'altra cosa ti volevo chiedere, se oltre, diciamo, i movimenti femministi poi anche in maniera ampia sono sempre i primi a puntare il dito su quando viene messa in pericolo l'autonomia del corpo delle donne e l'autonomia decisionale delle donne. Ti volevo chiedere se, appunto, immagino che anche voi avete fatto un'analisi, ricorre questo comunque volersi appropriare del corpo delle donne in maniera molto universale e liberista, no? Nel senso che il corpo delle donne è anche quel bacino di riproduzione su cui economicamente poi si pianifica tutta una serie di cose, si riproduce la famiglia eteronormata, si ricalcano poi quelle che sono, diciamo, i dogmi intorno alla riproduzione, quindi alla non so come dire, così, alla bellezza, alla funzionalità del cittadino in merito poi alla sua famiglia, piuttosto che alla donna, che sembra quasi che sia un suo percorso naturale quello del doversi riprodurre, laddove poi invece appunto in Italia noi abbiamo una legge che è stata definita quasi anticostituzionale rispetto alla riproduzione medicalmente assistita. Non si parla neanche di quelle che sono coppie altre rispetto alle coppie eterosessuali, non si riesce proprio ancora quasi a nominarle certe cose, no? I politici fanno difficoltà proprio a farsele uscire dalla bocca, ma immagino che anche voi avrete fatto un po' questa analisi, quindi si torna indietro quasi di un secolo e mezzo rispetto alla gestione del corpo delle donne da un punto di vista assolutamente politico.
Ma guarda, pensa che noi abbiamo avuto un appoggio molto forte anche da altri paesi europei, no? Per tutta questa questione della legge dell'aborto. Da parte della Francia, per esempio, ci sono state molte manifestazioni in appoggio alle abortiste, però ci sono state anche molte manifestazioni in appoggio alla legge, cioè in altri paesi europei, appunto perché lì vedono in questa avanguardia fascista e cattolica qualcosa che vorrebbero far applicare anche in altri paesi, no? E naturalmente il corpo della donna è sempre lì, è sempre un bacino dove si disputa un po' il potere, no? È sempre un posto di conquista per l'uomo bianco eterosessuale. In ogni caso qui la questione sulle coppie altre, sulle coppie omosessuali, sulla questione della transessualità, del lesbianismo, no? In generale, cioè, qui è vero che è un po' diverso rispetto all'Italia, o perlomeno nella mia esperienza. Ci sono tante coppie omosessuali che hanno potuto sposarsi, che ne so, ci sono parecchie coppie che rivendicano il matrimonio. la famiglia nucleare, anche se è omosessuale, ci sono persone che propongono assolutamente altre alternative. Rispetto all'omosessualità c'è un discorso un po' diverso rispetto all'Italia. In Italia è ancora un super tabù, lo vedi camminando super. Per strada, lo vedi nelle leggi, lo vedi nelle battute dei politici, lo vedi nelle battute in televisione. Qui è un po' diversa la situazione, c'è un altro tipo di visibilizzazione.
Qual è quale sarà il percorso che si dovrà fare per arrivare a far sì che la Spagna veda di nuovo il diritto all'aborto libero e gratuito? Se veramente poi libero e gratuito era, perché qui sicuramente viene definito libero e gratuito, poi ci sono gli obiettori, le strutture sono fatiscenti, insomma diciamo c'è un conflitto a bassa intensità che rende questo libero e gratuito abbastanza relativo. In Spagna cosa dovrebbe succedere? Qual è diciamo l'obiettivo, il primo obiettivo da raggiungere, oltre quello di chiaramente occupare le piazze, riempire le piazze?
Ma guarda, io credo che sia non lasciarli in pace nemmeno un attimo, non lasciare che questa sia come un'ondata, no? di rabbia che poi svanisce dopo un mese, ma che si continui a lottare. Alla fine il diritto all'aborto non si è ottenuto da un giorno per un altro, che sì, e continuare un pochino sulla scia di quelle che ci hanno preceduto e non lasciarli in pace, non lasciarli in pace, perché questo non può passare così, non è possibile.
Va bene. Io non so se ci sono delle cose che pensi che sia approfitta diciamo di questo spazio, non so se ci sono delle cose che tu pensi che sia veramente importante dire, che sono state eclatanti insomma in questa storia.
Ma guarda, io non so, a me piace distaccare il ruolo in tutto questo, no? Un pochino a differenza di quello che accade a volte in Italia, dove c'è dipende dalle città, c'è un movimento femminista piccino, no? E quindi si devono unire tante femministe, anche se hanno idee, vengono da percorsi politici, da ideologie molto diverse. Non so, a me piace il fatto che qui perlomeno si possa pensare ad una manifestazione, ad una settimana di azioni dislocate, che partono completamente dal femminismo autonomo, che si svincolano completamente dai partiti e non so, io credo che partano, no, dai centri sociali, dalle case occupate e non so, a me piacerebbe che non sei in Italia anche crescesse un po' questa coscienza femminista anche dentro nel cuore dei compagni, no? Che a volte manca.
Esatto, brava, grande che l'hai detto te, brava. Vedo che ti ricordi molto dell'Italia, grande.
Certo.
Senti, va bene, allora io ti ringrazio e abbraccio chiaramente, insomma le femministe italiane sono a fianco di quelle spagnole nel voler capire quello che è successo, ma anche insomma nella forte determinazione delle vostre azioni nel veramente voler riconfermare che l'autonomia delle donne non si tocca, la gestione del proprio corpo è solo la nostra, noi qui a Roma diciamo fuori preti dalle nostre mutande, che insomma direi che si può allargare e tradurre, insomma, va bene? Ti ringrazio tantissimo.
D'accordo. Dai, a presto, un bacio a tutte.
A presto, ciao, ciao. Ciao.